TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini in vista dell'appuntamento di stasera. La Juventus è chiamata a rimontare il KO di un'andata che sembra lontanissima nel tempo e che tornerà però ad essere d'impatto per i bianconeri questa sera, e noi parliamo di questo e molto altro con chi quella musichina la conosce molto bene e soprattutto conosce molto bene la sensazione di vincerla una Champions League con la Juventus, e cioè Fabrizio Ravanelli. Ciao Fabrizio.
Ciao
ragazzi, Fabrizio, ciao, buon pomeriggio.
E grazie di aver accettato il nostro invito. Ci sono, Fabrizio, obiettivamente degli aspetti molto particolari nella particolarità del momento per la Juventus e per questa partita. La prima che ti chiedo è anomalo, e credo anche per lo stesso Sarri sia difficile, sia stato difficile preparare una partita contro una squadra che ha giocato una gara ufficiale in 6 mesi.
Sì, assolutamente sì. Tra l'altro ha giocato una finale e 120 minuti dove non ha preso gol, e è difficile comunque studiare l'avversario in questa situazione, soprattutto dopo il lockdown, dove il calcio francese è stato tutto bloccato. Noi siamo ripartiti, abbiamo giocato ogni 3 giorni, quindi sono totalmente due situazioni differenti, e quindi non sarà facile né per la Juve e allo stesso tempo nemmeno per il Lione, che gli manca sicuramente non dico la condizione atletica, ma gli manca la partita, e quindi sarà una partita onestamente difficile da ambo le parti.
Fabrizio, come hai visto Sarri alla vigilia in conferenza stampa? Perché insomma, ormai le voci anche sul suo futuro continuamente lo pongono, no, di fronte ad un esame. Cioè, si è presentato questa partita con il Lione come la partita nella quale, se la Juve passa, Sarri resta ancora, ma non si sa per quanto. Se invece la Juve non passa il turno, il futuro di Sarri potrebbe essere segnato. Lui insomma ha risposto, no, in maniera molto decisa, dicendo che la nostra società non decide in base a una partita. Se mi vogliono tenere, mi tengono. Se hanno deciso di cambiare, mi cambiano a prescindere dal risultato. La tua idea qual è?
Ma sicuramente condivido quella del mister, nel senso che la Juventus di solito non prende mai la storia, lo dice, e decisioni affrettate, quindi rispondere a tutte le proprie decisioni, la storia lo dice, è una società una società che porta veramente tanta pazienza, studia tutte le mosse da fare, quindi è una società molto intelligente, vede sempre il bicchiere mezzo pieno, non cade mai nei momenti difficili come potrebbero essere quelle delle eliminazioni e le scelte affrettate, e quindi condivido in pieno il pensiero del mister, nel senso che la società credo che al di là di questa partita avrà la sua idea sul mister, e quindi credo che se andrà avanti con il mister è perché lo ha deciso indipendentemente da questa partita, da quello che succederà, e se avrà deciso di interrompere il rapporto lo farà anche se il mister vincerà questa partita, perché credo che la Juventus è una società che, la storia lo dice, non cade nell'agitazione, non cade nel prendere decisioni affrettate, ma pondera tutte le proprie decisioni.
Fabrizio, per quello che si è potuto vedere in questa stagione, insomma, scegliere Sarri porta con sé evidentemente delle aspettative, la sensazione di un po' alla volta vedere queste radici, no, di un gioco diverso rispetto a quello di Allegri prosperare, cosa che si è vista, va detto, molto più a tratti di quello che evidentemente la Juventus si aspettava. C'è un aspetto in particolar modo, magari anche tattico, dove hai notato le difficoltà maggiori della squadra a inseguire e seguire i dittami del suo allenatore?
Ma allora, premetto che fare il gioco di Sarri con la rossa che aveva la Juventus, la squadra che è stata la Juventus, è praticamente impossibile. Mm-hmm. Perché giocare, fare un gioco dinamico, veloce, di ripartenze, di possesso palla come lo aveva il Napoli, con verticalizzazioni continue, si poteva fare solo ed esclusivamente con giocatori come quelli del Napoli. I giocatori della Juve sono giocatori più forti fisicamente, sono giocatori più dotati tecnicamente, ma allo stesso tempo meno dinamici. Quindi totalmente un gioco diverso, dove ci vuole tanta pazienza e dove magari la qualità del singolo può risolvere la partita, quindi curare molto bene la qualità tecnica, curare bene la fase difensiva e vincere le partite come ha sempre fatto Allegri, soprattutto sulla qualità tattica e sulla forza fisica. Credo che queste siano state le differenze tra la Juve di Allegri e la Juve di Sarri. Io dico che Sarri si è visto poco il gioco di Sarri, nel senso, quando si è visto la possibilità di palleggiare in maniera dinamica, si è visto palleggiare con qualità tecnica e avere dinamicità come nelle due partite con l'Inter, la partita con l'Atletico, i primi 60 minuti con il Milan a Milano, i primi 60 minuti della seconda partita con il Napoli, si è vista veramente una bella Juve. Però dobbiamo anche riconoscere che la Juventus ha fatto fatica a trovare dinamicità, ha fatto fatica a riempire l'area soprattutto. La Juventus, la difficoltà più grande quest'anno che ha avuto è stata quella nel riempire l'area negli ultimi 20 minuti. Abbiamo visto spesse volte che la Juventus riconquistava palla e faceva fatica a riempire l'area e a andare ad offendere subito. È mancata dinamicità, credo che questo lo ha sottolineato più volte anche il mister. È una squadra che fa fatica a riempire l'area perché manca di un centravanti con fisicità come poteva essere Manzo, come poteva essere Dzeko o magari tanti altri attaccanti. Credo che questa sia stata la più grossa difficoltà. E poi la difficoltà soprattutto nell'assenza di due terzini laterali che si sono fatti sentire, perché Cuadrado si è adattato alla grande, ma sia Alessandro che Danilo non hanno avuto la forza, la dinamicità, la qualità tattica di sopperire a questa annata, e quindi la Juventus ha sofferto soprattutto nella fase difensiva, ma soprattutto nel fare diagonali e nelle marcature preventive. Questa è la mia opinione.
Certo, Fabrizio, poi vorrei che tu mi aiutassi a sciogliere questo discorso che sembra essere equivoco, ma in realtà lo è, perché se da una parte si capisce che non c'è un feeling tattico fra Ronaldo e Sarri, allo stesso tempo si guarda i gol realizzati da Ronaldo in questa stagione, sono superiori alla prima, alla Juventus.
Ampiamente.
E quindi qual è la spiegazione? Ecco.
È difficile dare una spiegazione, è logico che tutti lo sanno, credo, che Ronaldo non ami fare la punta centrale, che ami partire da sinistra. È logico anche che sì, spesse volte può capitare e può essere anche una coincidenza che un attaccante faccia più gol, ma allo stesso tempo che sia anche meno determinante ai fini del risultato, perché spesse volte non è detto che i numeri di gol di un attaccante corrispondono al miglior posizionamento della propria squadra. Questo non esiste assolutamente. Io preferisco sempre, al di là di un giocatore che mi faccia 40 gol e mi porta magari meno lavoro tattico e mi fa giocare meno bene la mia squadra, però preferisco un giocatore, per dire, come Manzo, non dico che lo preferisco a Ronaldo, ma dico insieme a un giocatore, insieme a Ronaldo, che mi fa magari quei 5, 6, 10 gol determinati nelle partite, però allo stesso tempo mi fa tanto lavoro sporco per poter riuscire ad avere un equilibrio di squadra e allo stesso tempo di essere più lucido a Ronaldo e allo stesso tempo non dico fare più gol, ma essere più determinante ai fini del risultato globale e non di una partita singola.
Fabrizio, posso fare una battuta? Tu saresti il giocatore ideale da fare il centravanti con Ronaldo. Per come giocavi te, saresti l'uomo ideale oggi. Ti vedo in grande forma, per cui magari pensaci. Potrebbe essere una soluzione a parametro zero per la Juve.
Sicuramente mi andrebbe molto bene correre per lui, perché ho corso tanto per Roberto Baggio e mi andrebbe bene anche correre per lui.
No, proprio per il tuo gioco, no? Che comunque tu segnavi, ma eri anche un centravanti di sponda, cioè comunque sia facevi segnare gli altri. Quindi ecco perché dico per caratteristiche. In questo, secondo te, Fabrizio, Milik potrebbe rappresentare per la Juve il giocatore ideale da affiancare a Ronaldo?
Ma Milik è un giocatore che potrebbe fare comodo alla Juventus. Ecco, l'unico problema di Milik è che mi lascia un po' perplesso, non per le sue qualità, perché cadrebbero a fagiolo, è un giocatore che mi piace tantissimo. L'unico problema è che purtroppo anche lui è un giocatore che si fa spesse volte male. E quindi noi vediamo che in questi ultimi anni il problema, soprattutto anche a livello europeo, della Juventus è che nel momento centrale, nel momento che devi andare a fare il salto di qualità, o non so per quale motivo che la Juventus sia sfortunata, la Juventus arriva alle partite decisive sempre con 4-5 giocatori importanti che vengono a mancare. Lo scorso anno è capitato con l'Ajax la Juventus è venuta a mancare di giocatori fondamentali e è uscita con l'Ajax. Quest'anno, partita decisiva, fondamentale, c'è Dybala a mezzo servizio, Douglas Costa in una difesa schierata a 5, quindi penso, credo che una difesa come quella del Lione sarebbe servito come il pane, e quindi vengono a mancare Chiellini, non c'è stato mai tutto l'anno, Chiedira non c'è mai stato tutto l'anno, quindi vengono a mancare giocatori fondamentali, ma giocatori soprattutto che hanno quella mentalità vincente e che sono a livello internazionale e portano quel valore aggiunto che ti fa raggiungere traguardi importanti, perché viene a mancare Chiellini, che è uno che ha giocato tante partite internazionali, è un vincente. Viene a mancare Chiedira, è un giocatore che ha vinto da tutte le parti. Viene a mancare Dybala, che quest'anno è stato il miglior giocatore della stagione della Juventus. Viene a mancare comunque Douglas Costa, che potrebbe essere quel giocatore, sì, non ha avuto continuità, ma quel giocatore con le qualità che, se è nella giornata giusta, può spaccare le partite a partita iniziata. Quindi, come vedi, non per trovare giustificazioni, ma la Juventus nelle partite decisive mancano troppi giocatori per infortunio. Quindi anche Milik potrebbe essere un giocatore giusto per le qualità, però mi lascia un po' perplesso, perché parecchie partite è sempre infortunato.
Tra l'altro, tu Fabrizio, nei tuoi 4 anni alla Juventus hai avuto un feeling molto speciale e particolare con le coppe, che fosse la UEFA, che fosse la Champions League. Se non ho contato male, 32 presenze e 19 gol, oltre ai 2 trofei vinti, l'UEFA e la Champions. Alla luce di quel ragionamento che stavi facendo adesso, hai la sensazione che la Juventus, preso Kulusevski, preso Arthur, uno del 2000, uno del 96, alla luce anche di così tanti top player che tra infortuni e anagrafe, i Khedira, i Chiellini, eccetera, eccetera, abbia bisogno anche di qualche peso massimo all'interno del panorama europeo per provare a interrompere questa carestia di titoli in Europa che di fatto nasce da quel titolo vinto proprio con te in campo?
Credo di sì, credo di sì. Allora, premetto che la Juve, quando si andrà a fare questa, credo, campagna acquisti, così io non penso di essere all'altezza di Paratici, ma credo che la mia esperienza di calcio mi fa pensare e portare avanti un'idea, e anche l'idea di Allegri, che aveva esposto nel post Juventus, aveva esposto di dire: noi facciamo una rivoluzione in squadra, programmiamo a nel giro di 3-4 anni di tornare a vincere, e magari prendiamo dei giovani che hanno grande talento che ci porteranno a vincere altri 10 anni in maniera efficace, in maniera profonda. Se invece la Juventus ha bisogno di continuare a vincere, provare subito a vincere, oltre a Kulusevski e a Arthur, ha bisogno di giocatori importanti che possano essere subito dei leader in campo, perché è logico che Chiellini a 35, 36, 37 anni, adesso precisamente non so, viene da un infortunio al ginocchio, quindi non credo che la Juventus possa pensare di poter pianificare un futuro senza avere un leader che possa rimpiazzare magari alla difesa solo Bonucci e magari De Ligt con il turco dietro.
Demiral. Sì.
E quindi ha bisogno di un difensore centrale, ha bisogno di due terzini, uno sinistro e uno destro, perché Danilo è stata dimostrazione che
a sinistra ormai è troppo tempo che giocano solo con Alessandro,
sempre da solo, quindi non c'ha comunque anche ricambio per farlo ritirare il piatto. A centrocampo ci vogliono comunque due giocatori di spessore, e davanti, visto che dovrebbe andare via sulla carta
Higuain,
ci vogliono due attaccanti.
Sì.
Questo credo che sia l'esame più semplice da analizzare della Juventus. È logico che la Juventus va data freschezza, va data dinamicità, allo stesso tempo però vanno presi, perché la Juventus è abituata a avere dei leader in campo, dei giocatori comunque di grande spessore tecnico-tattico, e soprattutto dei uomini. Perché credo che quest'anno, per dire, voglio fare un esempio, Dybala, al di là di essere stato una grandissima annata in campo, ha dato dimostrazione di una maturità fuori dal campo, dando dimostrazione che anche quando stava fuori entrava con grande intelligenza, con grande senso di appartenenza, e quindi questi sono i giocatori che fanno fare la differenza, il salto di qualità alla società. È quello che un allenatore vuole avere.
Chiaro.
E credo che la Juventus debba trovare, oltre al campione, come ha sempre fatto nella sua storia, giocatori che hanno un senso di appartenenza, giocatori professionali al 100% e che non amino più i social ma amino più il campo.
Giusto. Senti Fabrizio, ti porto un attimo fuori dall'universo, ma solo perché oggi allena l'Inter e sto parlando di Antonio Conte. Tu ci hai giocato con lui, quindi insomma tu lo conosci bene come calciatore e poi insomma come allenatore ha dimostrato anche alla Juventus, ma non ti sembra che stia un po' esagerando?
Ma sai, chi conosce poco Antonio in maniera non profonda magari può pensare che stia esagerando. È logico, qualche volta anche lui ha esagerato e ha sbagliato magari i tempi di qualche sua esternazione, però bisogna capire anche, mettersi nei suoi panni, dove voleva andare a colpire, perché io credo che Antonio Conte abbia voluto stanare la mentalità e quelle persone che in casa Inter non vogliono crescere. Questa è una mia idea, conoscendo Antonio Conte, una mia opinione, una modesta opinione.
No, ci mancherebbe,
io credo che Antonio Conte abbia voluto mettere alla berlina qualche dirigente che non voleva crescere e che magari non voleva ascoltare i suoi consigli. Allora lui credo che si sia comportato in questo modo, dicendo: ok, io ho le mie idee, tu non le condividi, ma allo stesso tempo facciamolo conoscere a tutto il mondo.
Cioè, quindi tu dici gliel'ha detto in faccia e poi l'ha detto anche ai giornalisti. Questo ho capito.
Sì, assolutamente. Cioè, questa è la mia modesta opinione, la mia interpretazione.
Sì,
non ho
parlato
anche con Antonio, non dico che questa sia la verità, questa è la mia opinione. Conoscendo Antonio da calciatore, l'ho visto lavorare da allenatore quando era alla Juve, ho avuto la possibilità di conoscere e andare a osservare il giorno quando era al Chelsea, quindi ho molta stima di Antonio, uno che sacrifica la sua vita per il calcio, e quindi credo che lui è uno di quegli allenatori che non permette a nessuno magari di non credere in quello che si faccia e magari di essere un po' superficiale.
Fabrizio, a proposito anche del periodo in cui appunto da allenatore delle giovanili della Juventus hai visto Antonio Conte, mi collego a questo ripensando anche alla tua carriera. Tu hai esordito in Serie A a 24 anni, arrivando dalla Serie B. La sensazione è che adesso per un giovane riuscire a districarsi un po' nel panorama italiano sia complicatissimo, perché la Juventus ha la seconda squadra, qualche presidente ha molti proprietà, De Laurentiis, Lotito, c'è chi magari investe sulla primavera però lo fa soprattutto su calciatori stranieri, l'Atalanta, giustamente celebrata, quest'anno ha mandato 0 calciatori italiani in gol. È molto più difficile, è molto più complicato per un giovane rispetto ai tuoi tempi riuscire a avere un margine di crescita per poi rimanerci ad alto livello?
Guarda, questa è una domanda interessantissima, ma è molto facile rispondere. Il calcio giovanile è cambiato. È cambiato perché sono cambiati gli interessi a livello societario. Non voglio scendere in particolare, ma il calcio giovanile è totalmente cambiato. A buon intenditore, poche parole. Credo che tutti sappiano come va il settore giovanile in tutte le squadre. Non in tutte, non voglio fare di tutto un'erba un fascio, ma credo che ci sia molta poca professionalità nei settori giovanili, dove credo che ci voglia veramente grande senso di appartenenza, dove ci voglia cuore e dove ci voglia veramente grande professionalità. Debbono cadere certe teste per far riportare il calcio giovanile a come era una volta, dove si cresceva e dove si crescevano veramente i veri talenti e dove si mettevano in primis i talenti italiani, perché credo che noi in Italia, basta vedere anche i talenti che abbiamo in Under 21, dobbiamo cercare di poter portare avanti le nostre idee, perché noi italiani siamo i più bravi nel mondo, siamo i più bravi anche a insegnare calcio, però allo stesso tempo dobbiamo cercare di tornare ad essere più veri e meno falsi, quindi poter aiutare i giovani che oggi ce ne sono, credetemi, tanto giovani italiani, e non cercare di andare magari a scovare altre persone fuori che non sono italiane, che magari hanno meno talento dei nostri, ma che magari possono portare altre cose.
Anche perché poi la crescita di un giovane da un punto di vista sportivo va di pari passo con la sua crescita da uomo, e se guardiamo un po' tutti gli spogliatoi che Fabrizio hai vissuto, ma io mi concentro soprattutto su quello della Lazio, con Seisao, Mancini, Mihajlovic, Nesta, Simeone, Nedved, Simone Inzaghi, sono tutti diventati o allenatori o dirigenti. Segno che in quello spogliatoio, ma potresti citarmene penso tantissimi altri, proprio per la crescita anche umana che c'era nel percorso sportivo, si respirava qualcosa di diverso, e non a caso anche nella seconda fase della loro carriera tutti questi personaggi poi sono rimasti ad altissimo livello dentro il calcio stesso.
Ma sì, credo che questo sia al centro di qualsiasi discorso che si può fare. Io ricordo anche, non solo nella Lazio ma nella Juventus,
certo,
quando abbiamo vinto la Champions League, 9-11 erano italiani.
Vero.
Basta dire che erano italiani. Gli unici due stranieri erano Paolo Sosa e Didier Deschamps. Gli altri erano 9-11 italiani con un senso di appartenenza fuori misura. Gente che era pronta a morire per la causa juventina. Oggi che lo sappiamo, è inutile nascondersi, il mondo è cambiato, siamo sempre dietro ai social, si finisce di finire di fare l'allenamento, si pubblicano foto, non si passa più il tempo negli spogliatoi a condividere magari la propria amicizia, le proprie vedute, non si va più a cena, si fa fatica di andare a cena tutti alla squadra insieme. È cambiato il mondo, sono cambiate totalmente tante, tantissime cose. E credo che si faccia più fatica, perché ricordare quella Juventus lì da Gianluca Vialli, a Paolo Sosa, io, Ciro Ferrara, Pietro Verco, Peruzzi, Torricelli, era veramente una
di
squadra,
Livio.
Non solo di Livio, non solo di Antonio Conte, non solo di grandi campioni, ma di grandi uomini. Oggi, credete, i grandi uomini fanno ancora la differenza, ma non solo in campo, dentro il campo, ma anche quelli che vivono all'interno di una società, allenatori stessi, perché oggi gli allenatori che fanno la differenza sono quegli allenatori che entrano nel cuore dei giocatori, e uno su tutti è Rino Gattuso. Rino Gattuso perché sta facendo bene? Perché dove va fa bene? Perché ancora quello di una volta, Rino entra nel cuore dei giocatori, fa da tutto ai giocatori, è trasparente, è limpido, mette il cuore, mette l'anima. Rino Gattuso, secondo il mio punto di vista, è uno degli allenatori più preparati. Credo che lo abbia dimostrato, è arrivato in una situazione disastrosa, va domani a giocare una possibile qualificazione di una finale 8 in Champions League, e soprattutto ha risollevato il Napoli, ha dato una mentalità, ha dato un gioco, ha dato uno spirito, ha dato un senso di appartenenza. E credetemi, sono queste le persone che portano un cambiamento nel calcio. E Rino Gattuso, ma non perché è un amico, non è che io condivido quotidianamente al telefono con Rino Gattuso queste cose, perché vedo quello che fa, e credo che oggi un allenatore, per poter riuscire a portare avanti le proprie idee di lavoro, è quell'allenatore che entra nel cuore dei giocatori,
vero,
e che porta una mentalità, che sa far passare il messaggio, che è trasparente.
E quindi
che la difficoltà non sia la tattica, giocare 3-5-2, 4-3-3 o 3-4-3. Io non lo vedo così il giocatore. Il giocatore, se tu puoi avere anche una tattica, ma se tu non gli entri nel cuore, non te la farà mai la corsa in più. Io per Lippi, Marcello Lippi, per Trapattoni sarei stato pronto a gettarmi nel fuoco, e come me tutta la rosa, tutti i miei compagni,
il gruppo è la base di tutto,
gettarsi nel fuoco.
Questo
è quello che porta a raggiungere i traguardi anche inaspettati. E oggi non so se certi giocatori sono capaci a gettarsi sul fuoco per il proprio allenatore. E è questo che oggi una dirigenza deve riuscire a capire.
Vero.
Credo che il nostro sia qui, ma non solo nella prima squadra, anche nel settore giovanili. Nel settore giovanili il compito è ancora più difficile. Si è parlato del settore giovanile. È normale, nel settore giovanile ci vuole gente che comunque sappia mostrare, sappia parlare a un ragazzo, in età critica dai 12 ai 16-17 anni, dove c'è la formazione, dove devi dare quel senso di appartenenza, dove il calcio deve essere una scuola di vita, devi fargli capire che per raggiungere certi sogni ci vogliono certi sacrifici, ci vuole una mentalità, ci vuole una famiglia dietro, deve essere una scuola di vita non solo per il ragazzo ma anche per il genitore, dargli un'educazione. Ci vogliono tante cose che oggi nelle società purtroppo, ahimè, non esistono. Sarebbe bello parlare di certe cose. Purtroppo il calcio è cambiato, e se non si dà una ridimensionata faremo sempre fatica. Faremo sempre fatica. Ragazzi, se girate per il mondo giovanile, il settore giovanile, ci sono delle situazioni che mettono paura. Mettono paura.
Su questo, Fabrizio, ci torniamo. Ti faccio le ultime due domande. La prima, in un certo senso, si collega a questo, perché nella tua carriera, non tanto per il tuo passaggio dal Middlesbrough, il Marsiglia, il Derby County, il Dundee, ma soprattutto per il periodo storico, non dico che tu abbia aperto un po' il mondo anche al passaggio degli italiani all'estero, però sicuramente eravate in pochi in quel periodo storico, alla luce anche della Bosman e di tutto quello che era successo in quel periodo, ad aver così aperto anche il mondo delle frontiere. Ecco, rispetto ad oggi, dove appunto, come dicevi prima, il calcio è globalizzato, di quell'esperienza dove di fatto eri di casa all'estero, qual è l'aspetto che più ti è rimasto?
Ma guarda, io ti devo dire che quando sono andato, dopo aver vinto la Champions League, sono andato a fare l'Europeo 96 in Inghilterra, sono rimasto affascinato, sono rimasto a bocca aperta, perché vedere quella tifoseria così educata, così trasparente, così che viveva lo sport in maniera, non dico maniacale, però quello sportivo che va la domenica con il sorriso, al di là se puoi vincere o perdere, che non torna a casa spaccando tutto, perché già c'erano stati problemi degli oligarchi, ma la Thatcher l'aveva risolti, e quindi stadi aperti, io mi riscaldavo con i tifosi che erano lì e prepartita. Mi sono trovato in un mondo totalmente diverso da quello che avevo vissuto 15 giorni prima in Italia, giocando una finale di Champions League o un campionato di Serie A. E quindi sono rimasto a bocca aperta, ho detto, se avrò la possibilità un giorno di venire in un campionato così importante comunque, voglio venire a fare questa esperienza. Da lì a poco ho arrivato a questa opportunità e l'ho preso al volo. E credo che mi sia portato dietro un'esperienza che mi ha portato avanti nell'avere una mentalità aperta, non solo per me ma anche per i miei figli, perché da lì a poco io mi sono nati altri due figli, uno è nato a Torino, uno è nato a Marsiglia, uno a Perugia, quindi hanno girato con me, hanno questa mentalità open, e dico che mi porto dietro questa esperienza con grande soddisfazione.
E l'ultima, Fabrizio, ricordando che poi appunto questa tua capacità anche di adattarsi la si vede, se vogliamo, anche nei piccoli particolari. Col Middlesbrough fai tripletta all'esordio contro il Liverpool, in nazionale segni all'esordio, segni nella finale di Champions League, cioè sei sempre stato un calciatore che riusciva ad adattarsi non solo sul campo ma anche fuori a quelle che erano le nuove situazioni. E allora, nel salutarti, ti chiedo: cosa c'è nel futuro di Fabrizio Ravanelli? Perché
non solo il ciclismo,
non solo il ciclismo, insomma, qualcosa bolle in pentola?
Ma qualcosa bolle in pentola, c'è qualcosa, speriamo di presto di tornare ad allenare. La mia volontà, quella di poter portare la mia idea di calcio, spero che da qui a qualche settimana si possa concretizzare qualche situazione.
E allora in bocca al lupo, Fabrizio, e grazie mille.
Grazie Fabrizio, grazie. A presto, in bocca al lupo, buon lavoro, ciao Fabrizio, ciao.
Grazie a Fabrizio Ravanelli, noi adesso ci fermiamo, tra poco ancora qui, TMV Radio, stadio aperto.